Proietti Scorsoni. Tommaso Gabbiti. Niccolò Bicchi. Presente. Mascia Dionisi. Presente. Marco Di Nicola Agostini. Presente. Luigi Moscatelli. Presente. Pompeo Petrarca.
Presente.
Leonardo Pimpinelli.
Presente.
Niccolò Pitaro.
Presente.
Proietti Federica.
Presente.
Alberto Rini.
Presente.
Alessio Rossi.
Presente.
Sinzini Antonella. Dino Settimi, Marina Teofrasti, Rita Valentini, Nicoletta Valli.
Presente. Vado avanti. Aspettiamo un istante. La nomina degli scrutatori. Bicchi, Settimi, Pitaro, se va bene per voi. Diciamo. Procediamo, aspettiamo la Basile. Aspettiamo un istante la dottoressa. Per completezza ho indicato Bicchi, Settimi e Pitaro come scrutatori, e riepilogando velocemente. Andiamo avanti, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno. Scusatemi, preliminarmente il consigliere Petrarca voleva la parola, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soltanto una comunicazione, e la comunicazione è in riferimento alla nostra mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Considerando l'ampio lasso di tempo intercorso dal momento in cui noi avevamo preparato questo testo e poi depositato il 25 di agosto ed oggi 30 settembre data consiglio nel quale andremo ad esaminarlo, preso atto che quanto inserito, rilevato, ieri ne abbiamo parlato a lungo, ci sono diversi passaggi che presentano, magari dovrebbero essere rivisti, integrati o variati, chiediamo il ritiro della mozione. A nome di tutto il gruppo quindi chiedo il ritiro di questa mozione. Grazie.
Bene, preso atto, quindi il punto 3 non verrà discusso nella seduta odierna. Grazie. Quindi cominciamo dal numero 1 all'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato 2024. Su questo argomento la parola all'assessore Antonella Sensini.
Come ogni anno ci troviamo prima della fine di settembre a fare il punto del nostro gruppo, appunto, per vedere se il nostro bilancio potesse essere a rischio rispetto ad una solidità di tutte le partecipate, di tutto ciò che ci vede in qualche modo investiti di eventuali debiti delle indiretti che possono pervenire da bilanci delle nostre partecipate, appunto. Quindi felicità, diciamo, ci troviamo di fronte ad un consolidamento positivo, il cui, come avrete sicuramente letto, il risultato di esercizio del Comune è di 1.210.265, le rettifiche di consolidamento quindi da parte dell'AMAN, che è la nostra partecipata nel quale detiamo il 66%, e Umbria TPL. Quindi grazie a questi due altri bilanci noi arriviamo ad un risultato economico di 1.402.460,98 euro. Di questo appunto di pertinenza specifica del gruppo è 1.213.044, mentre per di pertinenza dei terzi sono 189.416 euro. Se poi vogliamo entrare più nello specifico, passerei la parola al nostro caporagioniere, dottor Ercoli. Comunque è anche il nostro revisore dei conti, come abbiamo avuto modo di ricevere tutti quanti, perché la segreteria li ha mandati a tutti, ha dato un parere favorevole.
Sì, come tutti gli anni abbiamo detto che entro il 30 settembre c'è l'obbligo di legge di approvare il bilancio consolidato, e torno a ripetere che non è bilancio consolidato di natura esclusivamente economico-patrimoniale, non ha natura finanziaria, quindi le risultanze non rilevano ai fini degli equilibri di bilancio, non scaturiscono risorse da applicare ai fini della gestione di questo ente, ha una valenza puramente informativa, indicativa per portare a conoscenza del Consiglio Comunale, diciamo, qual è l'effetto del panorama della gestione economico-patrimoniale, del panorama delle società partecipate dal Comune di Amelia rispetto alla situazione di partenza che tutti conoscete, perché abbiamo approvato il bilancio, il rendiconto del 2024. Quindi, come ha sottolineato l'assessore Senzini, quindi dal consolidamento dei conti di Aman e Umbria TPL, che sono le uniche due società vocate ad essere, perché hanno tutte le caratteristiche in regola per essere consolidate, mentre le altre non hanno le caratteristiche, per benché appartengono al gruppo amministrazione pubblica Comune di Amelia, non hanno le caratteristiche per essere consolidate. Gli effetti del consolidamento sì, sono degli effetti positivi, perché entrambe le società hanno ottenuto sia Aman che Umbria TPL un risultato economico positivo, quindi ci sono delle rettifiche di consolidamento che pari a 192.195 euro, e lo stesso dicasi per il patrimonio netto, con un miglioramento da rettifiche di consolidamento di oltre 22.021.862,14. Tutto qua. Se ci sono delle domande.
Ci sono domande da formulare, quant'altro? Prego.
Abbiamo visto, è vero che è un atto puramente informativo, però è anche interessante vedere come si muovono queste società e il contesto complessivo nel quale magari l'ente potrebbe trovarsi, no, a doversi confrontare o ad avere problematiche. Nel caso specifico non ci sono, perché anzi abbiamo visto che TPL Umbria Mobilità è entrata a regime, quindi per quel discorso complessivo su tutta quanta l'Umbria è diventato l'unico agente del settore, quindi c'è stato un incremento di volumi di affari. Aman era già positivo in passato e riconfermato ancora. Sta di fatto però che, stante il nostro atteggiamento avuto in passato sul bilancio dell'ente, dobbiamo un attimo così, magari sarebbe stato interessante anche poter avere altri approfondimenti nel tempo, e vedremo per il futuro. Comunque la nostra posizione in questa fase, il nostro giudizio è di astensione.
Bene, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Tutta la minoranza. Ah no, ma sì, non la vedo nascosta, sì, sì. Sì. Bene, procediamo con il punto 2. Ratifica della delibera di giunta municipale numero 140 dell'11 settembre 2025, avente ad oggetto una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, decreto legislativo 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore Antonella Sensini.
Appunto, in data 11/9/2025, con la delibera di giunta abbiamo 140, abbiamo chiesto appunto una variazione di quelle che erano le spese di bilancio. Soprattutto per delle poste in entrata, perché hanno riguardato anche la festa dello sport che si teneva da lì a pochi giorni, quindi necessariamente avevamo la caratteristica dell'urgenza. Quindi la 18.990 euro erano per un contributo che la Fondazione Carit ci ha concesso, quindi con la relativa entrata. Un'altra bellissima notizia viene appunto dal Ministero della Cultura, perché abbiamo ottenuto anche un contributo di 75.000 euro per quanto riguarda appunto il museo, e quindi andava anche cofinanziato per 5.000 euro l'intervento, quindi necessariamente una volta che siamo assegnatari di progetto anche dobbiamo stabilire anche la compartecipazione. Inoltre c'erano le spese per i concorsi che diciamo adesso con l'informatizzazione abbiamo dovuto prevedere ulteriori 7.500 euro e 20.000 euro per il taglio dell'erba, perché per fare la gara, per poterla aggiudicare nei tempi utili, dovevamo procedere adesso in autunno, in modo che a primavera ci trovassimo la gara già espletata, perché se no effettivamente arriviamo sempre che approvato il bilancio bisogna dopo fare la gara, l'incarico, quindi l'erba è altissima e ci abbiamo il problema. Quindi questa è stata una prevenzione di un problema che conosciamo. Non mi sembra che ci siano altre variazioni. Poi se ci sono domande, ringrazio in questa occasione il consigliere Pimpinelli, perché effettivamente quella festa in particolare è riuscita particolarmente bene. Abbiamo avuto anche un livello di intervento molto, molto bello e positivo per la città. Grazie.
Ci sono interventi? Prego. Prego.
Più che altro delle domande rispetto, insomma, a questi finanziamenti in entrata dei 70.000 euro circa, insomma, sul museo, e se insomma anche l'occasione di conoscere magari poi meglio, no, il progetto, che tipo di intervento è previsto con questo finanziamento. E poi l'altro, magari, siccome si è parlato di una cifra, no, per quanto riguarda i concorsi, quindi per future assunzioni, di quali, cioè, sono le assunzioni per le quali sono usciti i bandi. Ok, grazie.
Allora parto da quest'ultima domanda. Sì, sia i due amministrativi che si stanno tenendo ora, che per quanto riguarderà l'informatico, che appunto sicuramente fa parte anche di questa prima tornata, ma poi ci sarà anche quello per l'operaio. Un attimino dobbiamo necessariamente procedere per step, perché il carico sta tutto sulla nostra.
Degli interventi, insomma, futuri o che ci sono in programma. Grazie.
Un'unità di personale che purtroppo dopo un po' di tempo ha vinto un concorso in provincia, sarà assunto in provincia, e ha chiesto la mobilità a un'unità di personale assegnata all'ufficio personale, e quindi necessariamente bisognava sostituire. È stato previsto in più quindi una nuova assunzione, quella relativa all'ufficio informatica, e abbiamo previsto anche l'assunzione nel piano assunzionale di un operaio, anche quello in sostituzione di un altro dipendente che sta per andare in pensione. Adesso stiamo svolgendo i primi tre e successivamente si farà il quarto.
Aggiungo anche i 2.850 euro per, che è stata si doveva tenere la gara per le pulizie, però effettivamente nel tempo c'era stato uno scollamento tra quello che era il contratto di allora, che era, veniva applicato alle persone che poi nel tempo sono state diciamo hanno accolto la quota sociale all'interno delle gare, per cui dovevamo adeguare a quello che è il contratto sociale per quella tipologia di lavoro che non era necessariamente quello che avevamo applicato nelle precedenti tornate.
Ah, se vuole intervenire, prego, prego Assessore Moscatelli.
Grazie. Vi leggo magari qualche passaggio proprio del progetto che è stato presentato, per cui ringrazio ovviamente il dottor Riccardo Passagrilli, così magari avete una panoramica proprio generale del progetto, degli interventi, anche delle modalità e delle fasi del progetto. Allora, la realizzazione di apparati informativi e comunicativi volti a migliorare la fruizione culturale dei musei e dei rispettivi contesti territoriali, valorizzando la dimensione materiale e immateriale del patrimonio diffuso sul territorio attraverso il coinvolgimento dei destinatari nella fase, vabbè, perché poi sono previste, ve le leggerò successivamente, anche il coinvolgimento ovviamente di associazioni piuttosto che scuole, oltre ovviamente a una formazione iniziale per il personale poi addetto. Quindi valorizzazione del circuito museale attraverso storia sound mixed reality, ovvero un viaggio sonoro e visivo tra acqua e storia e tradizioni agricole del territorio amerino, ovvero il progetto intende trasformare il circuito museale in un punto di riferimento per l'innovazione culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale diffuso attraverso l'integrazione tecnologica innovative, quindi la realtà immersiva, cioè il fatto di poter renderlo fruibile e potersi proprio immergere in quella che è la storia e il rimando insomma alle tradizioni. Attivazione automatica delle narrazioni, per esempio sia in inglese ovviamente che in italiano, eliminando la necessità di interazioni manuali e rendendo appunto l'esperienza fluida e accessibile, perché poi il tema dell'accessibilità è vastissimo, ovviamente non riguarda solo le persone insomma con difficoltà fisiche, ma anche insomma le diverse difficoltà sensoriali. Integrazione non invasiva, perché ovviamente questo sistema si adatta agli spazi già esistenti senza alterare i luoghi storici, con strumenti capaci di offrire esperienze immersive che valorizzano il patrimonio archeologico ma anche agricolo del territorio. Narrazione letteraria, vabbè, qui tutta la parte insomma che rimanda all'agricoltura. Tecnologie adottate che consentono una fruizione immediata e inclusiva per utenti di tutte le età e competenze digitali, anche tramite percorsi semplificati per persone con disabilità. La lingua ve l'ho detto, il progetto è strutturato in modo sostenibile con una pianificazione dei costi divisa in una fase iniziale di ricerca e sviluppo, quindi studio e creazione di contenuti narrativi e digitali, implementazione attraverso l'installazione dei sistemi di cui vi parlavo prima e dei contenuti che poi ovviamente vanno caricati all'interno. Promozione e formazione attraverso la comunicazione del progetto e la preparazione del personale locale. Ottimizzazione delle risorse attraverso il cofinanziamento pubblico / privato, coinvolgendo gli enti locali e le aziende agricole per il supporto economico ma anche logistico. Pianificazione che permette la scalabilità del progetto in base ai fondi disponibili, con priorità assegnata agli elementi tecnologici e narrativi. Costi iniziali, controbilanciati, questo va bene. Il progetto strutturato in modo sostenibile, quindi fase di ricerca e sviluppo, come dicevamo prima, studio e creazione di contenuti narrativi e digitali, implementazione tecnologica, comunicazione, ve l'ho letto, strategie di comunicazione tramite campagne digitali mirate, pagine social, contenuti multimediali, aggiornamento del sito web dedicato con funzionalità interattive, perché anche il fatto che esista un sito web comunque, cioè, va assicurato al sito non solo un'implementazione ma anche un passo avanti rispetto ai tempi, anche una riordinata, perché poi abbiamo diversi siti e magari non tutti sono completi, oppure una persona che viene da fuori potrebbe rimanere smarrita. Invece l'idea di averne uno funzionale che spieghi tutto e che dia anche la possibilità di scegliere le esperienze. Valorizzazione del patrimonio, antica via Merina, il Tevere, promozione delle eccellenze agricole. Poi in realtà il progetto sono 26 pagine che spiegano tutte le fasi, quindi se preferite ve lo posso anche far avere così in tutte le fasi, però ecco materialmente si tratta proprio di rendere più fruibile attraverso nuove tecnologie che sono quelle che si iniziano insomma a trovare nei luoghi più sviluppati e renderle più accessibili. 75.000 euro possono sembrare tantissimi, poi in realtà quando si va a mettere mano a questo tipo di strutture in realtà non sono tanti, ma cercheremo di integrare quanto più possibile e di renderlo fruibile anche in collaborazione, appunto come dicevo prima, con scuole e associazioni.
Bene, possiamo procedere quindi alla votazione, se non ci sono altri interventi, non so se ci sono dichiarazioni di voto. Prego.
Cioè, grande interesse di questo investimento per quello che riguarda il museo da parte del appena illustrato. Per altre cose magari noi avremmo fatto un'analisi diversa, però sono tutte principalmente poste in entrata e consegue che sempre per il discorso di come ci siamo comportati in sede di approvazione del consuntivo, in questo caso però ci asteniamo.
Procediamo allora alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Tutta la minoranza. Sulla immediata c'era. È necessario porre la dottore Erco. No, allora. Procediamo oltre e quindi procediamo con l'esame dell'interrogazione che era il punto 4, ma della discussione odierna, vista il ritiro della mozione, sarebbe il punto 3 aggiornato. E procediamo quindi. Interrogazione del gruppo consiliare Amelia Un Patto Avanti, avente ad oggetto dissesto strada del cimitero di Monte Campano. Prego.
Allora, visto che ad una precedente interrogazione dell'allora gruppo consigliare Amelia Domani, risalente al giugno del 2022, era stato risposto che la partecipazione ai bandi per la progettazione strada del cimitero per 19.696 euro e per i lavori strada del cimitero per 140.800 euro aveva dato risposta positiva per l'ammissibilità, che in quella fase non erano stati finanziati e che si sarebbe dovuto aspettare lo scorrere della graduatoria, visto che una comunicazione del 10 agosto 2022 di lei, sindaco, allora assessore ai lavori pubblici, informava del finanziamento per la strada di Monte Campano per 140.800 euro e che l'affidamento dei lavori doveva essere fatto entro il 31 dicembre 2022. Considerato che il tratto di strada interessa almeno 12 abitazioni civili, diverse attività economiche che vi insistono, tra cui una palestra per attività sportive, un'azienda agricola con annessa macelleria e relativa possibilità di consumo di pasti sul posto e due attività di ricezione rurale e, non di minore importanza, il cimitero del paese, a cui cittadini e cittadine deve essere data la possibilità di visitare propri defunti agevolmente, e considerato che il dissesto della strada in oggetto è attualmente peggiorata, tanto da avere in un tratto una possibilità di percorrenza veramente limitata, tutto ciò visto e considerato, si chiede al sindaco, a lei sindaco Avio Proietti Scorzoni, con delega ai lavori pubblici, di rispondere in sede di questo consiglio comunale alle seguenti interrogazioni. Perché non sono ancora cominciati i lavori per il dissesto della strada del cimitero di Monte Campano? se sia stato programmato l'inizio degli stessi e eventualmente di conoscerne con esattezza il cronoprogramma. Grazie.
Prego, signor Sindaco.
Sì, ok. Allora, sì, è vero. Grazie.
Grazie, dottor Ercoli.
Grazie, dottor Ercoli. Dunque, siamo stati inizialmente beneficiati di quel finanziamento a Montecampano, ossia di due finanziamenti, uno per la frana della strada di Brugneto e uno per il cimitero, per la strada del cimitero. Perché per la strada del cimitero non abbiamo dato corso ai lavori? Per una serie di motivi principalmente legati a una concentrazione di adempimenti degli uffici e in particolare per quanto poi emergeva che i soldi che erano stati finanziati per il consolidamento della frana consentivano non un completo ripristino strutturale e di finitura. E pertanto cercavamo di chiedere a questa prima dotazione un'integrazione. Allora, dice, ma come mai a volte capita che uno chiede dei fondi, poi strada facendo si accorge che non sono sufficienti? Beh, diciamo, ci sono tantissime casistiche. Non ultima c'è stata quella di una lievitazione dei prezzi, per esempio, fuori di ogni misura. Poi nel frattempo è uscito il bando che riguardava i finanziamenti delle strade interessate dai dissesti idrogeologici ed è uscito nel 2023. Non ci è sembrato vero perché con quel bando potevamo partecipare anche per la strada del cimitero di Montecampano in quanto quella strada era proprio soggetta a dissesti idrogeologici. Conseguentemente c'è stato il convogliamento dei 140.000 euro all'interno di questo finanziamento con l'integrazione del finanziamento stesso a 375.000 euro. Conseguentemente quella strada, anziché adesso poter disporre di 140.000 euro, ne abbiamo 375.000. Fanno parte di quel bando sui dissesti idrogeologici. E purtroppo però i tempi si sono allungati perché l'appalto dei lavori con tutte le procedure preliminari tipo le indagini geologiche, progetto esecutivo, hanno superato la soglia per la quale il Comune poteva, diciamo, gestire direttamente la gara di appalto, tant'è che la gara di appalto la sta gestendo la provincia e allo stato attuale. Allora, sono state completate le indagini geologiche, è stato un lavoro piuttosto impegnativo perché poi non riguardava solo Montecampano, ma riguardava tutti gli interventi che noi segnalammo. È stato definito il progetto esecutivo. Dopo aver definito il progetto esecutivo, tutto ciò che era stato previsto a livello di che valutazioni per certi aspetti si è modificato, perché dopo i sondaggi geologici tu capisci se certe cose possono andare o non possono andare bene. Attualmente, no, già da qualche giorno, nel mese di agosto, i cantieri sono stati visitati da 106 ditte, pensate un po', da 106 ditte. La provincia attualmente sta chiedendo i requisiti tecnici amministrativi per l'affidamento dei lavori. Contiamo, se non ci saranno osservazioni, se non ci saranno opposizioni da parte di coloro che hanno partecipato, io posso ritenere che non ci dovrebbe essere più tanto tempo da aspettare. Per questo motivo io oggi non posso darvi un cronoprogramma, perché che ne so se nel frattempo una ditta vince e l'altra si oppone, perché purtroppo capita pure questo. Speriamo di no. Se tutto fila liscio, io spero che, mi dispiace perché se va incontro all'inverno, ma che nel mese di novembre ci sia veramente la possibilità concreta e reale che i lavori possano veramente partire. In tal caso quella strada sarà consolidata e riasfaltata per quell'importo di 375.000 euro.
Ringrazio per la risposta, ce lo auguriamo anche noi, anche perché più tempo passa più la situazione peggiore, e quindi aumenterebbe sicuramente il danno della strada sempre di più rispetto al 2022, quando facevamo le prime considerazioni. È veramente peggiorato molto, no, la situazione di quella strada, quindi immagino che cambierebbe poi dopo anche l'ammontare
Allora, è vero. Ma no, soltanto, però ecco, comunque sia, l'intervento che noi saremmo andati ad eseguire o nel 2022 o nel 2023 è identico, perché dobbiamo agire sulla parte infrastrutturale. Quello che è cambiato è la quotazione dei prezzi, quello sì.
Bene, ultimo punto in discussione oggi, interrogazione del gruppo consigliare Amelia Un Patto Avanti, avente ad oggetto dissesto strada di Nocicchia. Prego, consigliere Rossi.
Premesso che la strada di Nocicchia è stata interessata il 3 ottobre 2024 da una frana a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti che, inzuppando il terreno, provocarono uno smottamento. Premesso che la frana determinò un ingombro della strada per importanti detriti, oltre al crollo verso valle di una parte della stessa, premesso che da quel momento la strada è inibita al traffico veicolare. Considerato che la strada in questione rappresenta la via più breve per raggiungere il parco fluviale del Rio Grande in auto ed è utilizzata da chi deve raggiungere Porchiano, Macchie o i Cappuccini, e che rappresenta una via di uscita veloce, specie in caso di urgenze, in caso di ingorgo su piazza 21 settembre o di chiusure parziali di detta piazza, visto che dopo gli iniziali interventi di ripristino della viabilità pedonale non si è rilevata nessuna attività successiva, anzi, recentemente sono stati aggiunti dei massi in cemento posti al centro della carreggiata che rafforzano lo stato di inagibilità del tratto. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al sindaco Avio Proietti Scorsoni, con delega ai lavori pubblici, a quando è stato programmato l'inizio dei lavori di ripristino di via Nocicchia e di conoscerne anche con esattezza il cronoprogramma. Grazie.
Prego, sindaco.
Allora, è vero tutto quello che è scritto in premessa, perché quella strada è molto importante. Però sono state fatte molte di attività, magari non sono state visibili perché abbiamo fatte ancora sulla carta, però dopo che c'è stato l'evento meteo piuttosto violento il 4 di ottobre, ci sono state una serie di attività di urgenza per ripristinare nell'immediato quella situazione e molte altre che si sono verificate. Dopodiché, avendo avuto contezza di quello che effettivamente era successo, abbiamo scritto subito alla Regione chiedendo le risorse per poter far fronte ai vari ripristini, e abbiamo scritto l'11 di ottobre. Poi il 17 di ottobre, nel frattempo la Regione ci ha riscritto e gli abbiamo rinviato, facendo seguito alla precedente comunicazione dell'11, segnalazione dei danni che spiaggia abbatte il territorio del comune di Amelia. Nelle giornate di giovedì con la presente si chiede al servizio oggetto un sopralluogo da parte di un geologo. Perché? Perché prima abbiamo mandato a dire: guarda, è successo queste cose. Telefonicamente molte cose si chiariscono. Se c'era la possibilità di avere delle informazioni più approfondite da un punto di vista geologico, naturalmente noi il geologo non l'abbiamo, e abbiamo chiesto il loro intervento e sono venuti i geologi della regione. Dopodiché la venuta dei geologi il 19 di maggio, il servizio protezione civile ci dice che hanno riconosciuto i danni che abbiamo subito e che le inserivano nella lista di coloro che potevano essere finanziati. E questo il 19 di maggio. Il 30 maggio, dopo le indagini e tutto il resto, abbiamo rinviato in regione l'elenco più dettagliato, più preciso, degli interventi per i quali chiedevamo il loro aiuto. E nello specifico per via Nocicchia, anche qui è una stima, che rispetto alla prima stima, vi dico solo questo, la prima stima che riguardava Nocicchia sembrava che bastassero 320.000 euro. Per la verità sembravano pochi, però dopo l'intervento del geologo, dopo gli opportuni approfondimenti, siamo e sono arrivati gli uffici a stabilire che orientativamente ci vogliono circa 700.000 euro, perché avete descritto bene il crollo che c'è stato, lo smottamento, e c'è un grandissimo dislivello tra il livello della strada e il sottostante piano, pertanto deve essere, è un intervento piuttosto importante. Recentemente, il 24 scorso, ci siamo risentiti con la protezione civile, la quale ci hanno suggerito di rimandare di corsa un'altra lettera, sempre richiamando la precedente, perché dovrebbero essersi prodotte magari delle economie nelle loro bilanci che in parte potrebbero esserci assegnate, e noi gli abbiamo scritto subito perché questo potesse essere fattibile. E adesso stiamo aspettando anche il 3 ottobre che venga l'assessore, la protezione civile, Thomas De Luca, con il quale ci siamo sentiti frequentemente. Adesso il 3 di ottobre verrà anche lui, così si renderà conto di quello che effettivamente abbiamo subito da quegli eventi meteo, e non appena avremo tutto in parte quello che chiediamo, perlomeno inizieremo i lavori perlomeno iniziarli, o se magari fosse pure per completarli, però prima dobbiamo aspettare che ci possano dare questi soldi. Nel frattempo, trattandosi anche qui di dissesti idrogeologici, stiamo molto attenti a che possa uscire un altro bando, che però probabilmente ci limita, perché noi abbiamo preso 2 milioni e 180, però non è che il prossimo ti danno altri 2 milioni e 180 se non passa un numero di anni per cui si azzera tutto e riparti a chiedere integralmente quello di cui ha bisogno. Pertanto, ecco, o da una parte o dall'altra noi stiamo lavorando, ma se non ce li danno col bilancio nostro non ce l'abbiamo sti soldi. Il problema è questo.
La ringrazio, Sindaco, prendiamo atto delle delucidazioni fornite con precisione, grazie mille.
Sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, pertanto la seduta è sciolta. Buona serata a tutti.
Ecco, scusate, fuori...